è mia ferma intenzione di impegnarvi in battaglia finché la Padania sia indipendente.
Alle 9.05 iniziamo con quest'altra evocazione sonora molto suggestiva, perché l'8 gennaio del 1991 veniva fondata la Lega Nord. Umberto Bossi era nel pieno delle sue facoltà, ancora non aveva avuto l'ictus che paralizzerà una parte del suo corpo, sebbene comunque rimarrà fino poi alla stagione del Trota, degli investimenti in Tanzania, delle tangenti.
Extroschista.
Delle lauree, davvero.
Un'infanzia extroschista.
Anche perché, infatti, stessa infanzia di musicista blues ce l'aveva Roberto Maroni, che non si ricandiderà alla presidenza della Regione Lombardia, perché evidentemente nel centrodestra, in questo incontro tra la Meloni, Berlusconi, Salvini, eccetera, eccetera, viene fuori che Roberto Maroni potrebbe essere il loro presidente del Consiglio nel caso in cui dovessero vincere alle elezioni del prossimo 4 di marzo. Tutto questo per dire, innanzitutto buongiorno a Giovanni Cozzini, tanto per iniziare.
E buon anno.
E buon anno e bentrovato. In secondo luogo, questo è The Full of Deal, tutti i lunedì dalle 9 alle 9.30 con Giovanni Cozzini, potete scriverci al 366-6260-155 o chiamarci allo 055-73-999-333. E poi parliamo della politica, non della Lega, del Bossi che fu o del Salvini che è o del Maroni che sarà, ma parliamo di che cosa è la politica oggi.
Anche se è
interessante
un accenno, cioè siccome c'è sempre una lettura che dice la Prima Repubblica è stata affossata dalle toghe rosse, no? Anche Berlusconi ogni tanto
è
molti ex socialisti,
Cinquito,
i figlioli di Craxi, eccetera. No, invece c'è un passaggio epocale che è la fine della Guerra Fredda, e i tre passaggi poi sono: uno, la Lega Nord, cioè questo partito che nasce dal nulla e che poi in breve arriva ad avere un ruolo nazionale. Il secondo è il referendum promosso tra gli altri anche da Confindustria di Mariotto Segni sull'abolizione della preferenza unica, e sono tutte introduzioni al cambio di regime che poi da lì a qualche anno porterà alla fine della Prima Repubblica e dei maggiori partiti che l'hanno composta.
Naturalmente ci sarà la faccia di Berlusconi, il nome di Berlusconi nel simbolo, Berlusconi presidente, però è curioso il fatto che appunto non sarà lui il candidato.
Io, Raff, mi trovo in questa impasse drammatica. Per la prima volta il mio figliolo, che ha 18 anni, andrà a votare.
Come ha evocato Mattarella nel suo discorso di fine anno, parlava di lui.
E ci sta che il suo genitore, per la prima volta dopo 50 anni, non vada a votare.
Noi ce la caviamo con molta semplicità, perché in quel periodo porteremo i nostri ascoltatori in Kerala, in Tamil Nadu, e ci hanno detto che lì non possiamo votare, per cui siamo molto sereni da questo punto di vista. Però il tema del non andare a votare è pesante, è brutto, e lo affronteremo spesso, secondo me, in questi mesi, diciamo così. Ed è una cosa
matematizzata. Ho la sensazione abbastanza forte che sia cambiata la politica, cioè io, come l'ho detto tante volte, me ne scuso, facevo i volantini, la sera si discuteva, si andava a scuola e si faceva lo sciopero o l'assemblea. Quella era la politica, no? Insieme si cambia il mondo. A me pare che non solo in Italia, un po' in tutto il mondo, la politica sia diventata una corporazione che, intesa in senso ampio, comprende anche giornalisti, amministratori di sottospecie di aziende municipalizzate, insomma, diciamo un ceto largo che ormai ragiona unicamente per la propria sopravvivenza, e in cui in Italia è già scritto il risultato di queste elezioni. I 5 Stelle vanno all'opposizione, e per fortuna loro, e sono d'accordo tutti in questa partita di giro, perché non saprebbero mai governare. PD e Berlusconi faranno un governo di larghe intese, è l'esito già scritto, e aver fatto una legge elettorale che non è il doppio turno di collegio, quindi non può permettere al popolo di scegliere, ma lascia le decisioni in mano alle segreterie dei partiti, è funzionale a questo disegno. Oramai tutta questa gente ragiona in base al termine "salviamo il posto di lavoro". perché naturalmente un governo di larga intesa mai farà le riforme di cui questo paese ha urgentissimo bisogno, e ogni giorno che passa quel bisogno cresce, e quindi, come dire, è un congelamento della politica vecchio stile, la politica che riformava il governo, a tutto vantaggio della sopravvivenza di un ceto che, io lo dico, ma non è da adesso, è peggiore della società italiana, perché questi sono più ignoranti e più arroganti della media del popolo italiano, delle persone che io conosco, che ogni giorno che lavorano e fanno il loro dovere.
In questo discorso si ascrive lo stallo tedesco, secondo te?
Sì, cioè, cosa succede? Che la politica, siccome non sta capendo la globalizzazione, pensa che sia un complotto che risale ai tempi di Reagan e della Thatcher, ignora la Cina, ignora l'India, cioè non sa, non ha gli strumenti con cui affrontare questa cosa, si ritrae. Per cui in Germania non ha il governo da settembre, da quando hanno votato, in Spagna, in Gran Bretagna hanno dei governi attaccati con lo sputo. Mi sembra che sia un andazzo generale, cioè lasciamo perdere gli Stati Uniti, è la prima volta di nuovo nei 50 anni, è tutto un anno di prime volte sul 2018 in cui la Casa Bianca è vacante, è una sede vacante, cioè non c'è nessuno lì, o c'è un gran casino, insomma, che è la stessa cosa. E ecco, la politica è assente, perché è tanto difficile pensare a una politica globale in grado di governare le emergenze che abbiamo, l'ambiente, il clima, la finanza, le migrazioni, tutte queste robe qua, è talmente difficile, perché prima di tutto ti ci vorrebbe una dimensione sovranazionale, che la politica, mi sembra, un po' ovunque si ritrae e diventa chiusura corporativa, cioè diventa un ceto che cerca di autoriprodursi. E non è una cosa nuova, all'inizio del secolo uno dei grandi fondatori della politologia moderna, Roberto Michels, italiano, anche se di famiglia di origine tedesca, disse la legge ferrea dell'oligarchia.
Delle oligarchie. Cioè, più l'oligarchia si sente assediata, più si arrocca.
Più si arrocca, e soprattutto quando non perde gli strumenti, le capacità di un progetto, un'idea di trasformazione del mondo, diventa un ceto corporativo.
Dobbiamo sentire, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, dunque io non appartengo a 5 Stelle, perché ormai l'appartenenza a un partito o un movimento che sia, credo sia una cosa ormai passata di moda, no? Però ho votato 5 Stelle ed è possibile, molto possibile che lo rivoti.
Alle prossime elezioni politiche, sì, prego.
Sì. Vorrei sapere questo, vorrei che possibilmente Gozzini specificasse meglio quali sono i motivi, chiaro che è un po' anche una buttata, come nel suo stile, per quale motivo pensa che i 5 Stelle non sarebbero in grado di governare, quali sono queste caratteristiche che sono strutturali, che sono in movimento, eccetera. Perché mai un giudizio così netto sulla incapacità di governare.
Grazie per averci chiamato.
Secondo me l'incapacità sta nell'errore di fondo, cioè nel pensare che uno strumento, i nuovi mezzi di comunicazione, sia la risposta, siano anche il contenuto. L'idea di Casaleggio è dirlo qual è, la democrazia diretta dal basso, perché la rete ci dà gli strumenti per consultare quotidianamente il vecchio sogno dell'agorà ateniese della democrazia diretta. Non è così perché i media, come ogni altra tecnologia, dipendono dall'uso che se ne fa e quindi dipendono dai contenuti. Quando tu arrivi a governare, non ti basta la consultazione indiretta del popolo ogni minuto. Obama, che aveva fondato la sua prima campagna elettorale sul fundraising attraverso la rete, è stata un'innovazione,
YouTube,
tantissimi contributi di piccoli, no? Cambiò le regole del gioco, e quindi quando arriva alla Casa Bianca dice: continuiamo, quindi datemi le vostre proposte. Lui nella sua autobiografia rievoca questa grande delusione, perché dice: le due proposte di gran lunga più gettonate da questo enorme consultazione, centinaia di migliaia di persone dalla rete per fare il nuovo programma della Casa Bianca, gestita per la prima volta da un negro, vennero fuori, era la declassificazione, cioè l'abolizione del segreto sull'area 51, quella degli UFO, e la liberalizzazione delle droghe leggere. E lui che si aspettava finalmente un grande contributo dal basso alla formazione di un nuovo programma di sinistra. Allora, perché la Raggi è in difficoltà? A Roma chiunque sarebbe in difficoltà, chiunque che non sia un commissario con i poteri di Nerone a Roma sarebbe in difficoltà.
Anche Nerone è bello.
Però perché al fondo c'è quest'idea, e per questo credo che poi siano incapaci a governare, che basti la consultazione della gente. La consultazione della gente è una cosa importante in democrazia. La politica è stare un passo avanti, cioè avere quella cultura politica di governo che ti fa analizzare le situazioni e trovare, escogitare delle soluzioni. Su questo sono deficitari tutti, non solo i 5 Stelle, cioè la sinistra dice, pensa, no, in questi termini, esiste la sinistra, che sono i migliori. Come si fa a farli sopravvivere? E invece devi rovesciare i termini del problema, come faceva Marx, dice, ci sono dei problemi, chiaro. Migrazione, qual è la risposta che noi gli diamo, diversa da quella degli altri?
Chiaro, è chiaro. Pronto, buongiorno.
Ciao, sono Gianni.
Buongiorno e buon anno.
Tanti auguri anche
buon
a te, ben trovato.
Oh, Giovanni, finalmente non sono d'accordo con Gozzini. Oh.
Ovvio.
Secondo me non è cambiato nulla. I partiti se ne sono sempre sbattuti dei cittadini e sono sempre stati il comune scopo di riprodurre se stessi. Io sono stato dentro il Partito Comunista e posso testimoniare del nostro diciamo pensiero, dire che si volevano nelle sezioni, ai capi non gliene poteva fregare di meno, voglio dire. L'unica cosa è cambiata, sono d'accordo, che non ci sono più i gruppi di giovani, ne sera noi che giocavano a fare la politica, tendendo ad essere importanti, mentre invece non ne fregava nulla a nessuno dei nostri volantini e dei nostri discorsi. Ecco. Questo si è cambiato questo, e forse sono diventati più intelligenti, i giovani si accorgono e tanto tutto quello che fanno non ha assolutamente riscontro, perché anche noi si pensava di cambiare il mondo, se erano tre, voglio dire.
Grazie Gianni, grazie per la tua telefonata. Ci sono due messaggi su WhatsApp, scusami. Il primo dice, a 55 anni dopo DP, rifondazione, anni di non voto, 5 Stelle, Renzi, ritorno a potere al popolo. Questo è Riccardo.
Qual è questo partito?
È un'altra formazione. Mentre invece c'è un'altra persona che scrive, buongiorno, mi sono persa le due proposte della consultazione pubblica per Obama.
Ah, è l'area 51, cioè la declassificazione dei segreti relativi agli UFO e la liberalizzazione delle droghe leggere. No, la seconda c'ha anche un suo spessore, diciamo. Però, ecco, Obama in questa sua autobiografia dice, cavoli, è stata una grande delusione per me.
Prendiamo un attimo un'altra telefonata, poi restiamo per 30 secondi negli Stati Uniti e poi veniamo all'Università Italiana. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno, pronto.
Pronto.
Vai.
Pronto.
Sì.
Se mi senti, sono Fabrizio, buongiorno.
Bene, buon Fabrizio, tanti auguri anche a te, procedi.
Bene, io invece sono abbastanza d'accordo con quello che dice Gozzini, specialmente sul versante, non tanto, non penso molto la questione sia della casta, non casta e quant'altro. Questo si può dire sia sempre stato oppure è diventato di più o meno. Ma la questione più interessante è che la politica mi sembra sia diventata più irrilevante, e questo a causa del fatto che i problemi più interessanti, oltre ad esempio l'economia, la migrazione, più interessanti anche per l'opinione pubblica, hanno un carattere globale e quindi le politiche nazionali non riescono a affrontare. Chiaramente. Quindi questo allontana l'interesse anche degli elettori e dei cittadini, chiaramente lo percepiscono, è anche scarsamente rilevante la politica. E la cosa più triste è che però io non vedo neanche una via d'uscita, perché comunque l'interesse del cittadino ha un orizzonte abbastanza miope, abbastanza ravvicinato, quindi non riesce a vedere l'importanza di quello che sarebbe una dimensione appunto sovranazionale, una politica globale, e quindi io credo, cioè non vedo veramente riuscita, almeno io personalmente, e inviterei Gozzini a commentare su questo se ha qualcosa da dire, se lui vede qualche sviluppo possibile.
Grazie.
È difficile, infatti a votare non ci vo. Ti dico questo, Fabrizio, rispetto all'analisi tua che condivido, I partiti di destra, i partiti cosiddetti sovranisti, hanno un vantaggio innegabile in mano, perché loro propongono una soluzione illusoria che è tornare indietro allo Stato nazionale. No, qual è la prospettiva che viene fuori? Dice, s'abolisce la legge Fornero, cioè pensioni per tutti a 55 anni, pensione cioè facciamo debito pubblico, eccetera. Questa è la soluzione, che è una soluzione tipo Venezuela, cioè che poi tra 5 anni, forse prima, ci fa trovare l'inflazione al 200%, fuori dall'euro, eccetera. Però purtroppo, rispetto a questa proposta sbagliata di tornare al nazionalismo del Novecento, la sinistra non c'ha, perché appunto il problema è che intanto dovrebbe darsi è come si fa una politica globale, sovranazionale, di collaborazione tra stati. Abbiamo dei pezzi, abbiamo proposto il reinsediamento dei migranti, per esempio, cioè tutto il gruppo di Visegrad dell'Europa dell'Est che non ti ci sta. Allora, ecco, questo è il livello dei problemi che dovrebbe discutere la sinistra. Abbiamo in tutto il mondo industrializzato un riequilibrio dei posti di lavoro persi in industria e agricoltura dato dal terziario. In Europa no. E l'Italia meno ancora che nell'Europa, perché? E qui la risposta è complicata: l'amministrazione, le lungaggini per aprire un'impresa, insomma, è questo però il livello dei problemi a cui si discute. Se si dice, come Grasso, le tasse universitarie gratis, se si dice una bischierata, e tra 5 minuti ti dico perché, di ignoranza, di profonda ignoranza, nell'ignoranza cosa fai? Imiti Berlusconi. Stai a fare le promesse anche te, meno tasse e sei uguale alla destra e sei liberi uguali, in teoria. Il mondo delle api, poi è sbagliato anche sto nome, vabbè.
They received and accepted the resignation of Richard Kleindienst as Attorney General of the United States. He is appointing Elliot Richardson to succeed Mr. Kleindienst as Attorney General and will submit Mr. Richardson's name to the Senate for confirmation immediately. President Nixon has also asked me to announce that he is today accepting the resignation of two of his closest friends and most trusted assistants in the White House, H.R. Haldeman and John Ehrlichman. The president told them he knew.
Era l'8 gennaio, sempre l'8 gennaio del 1973.
Me l'hai messa a tradimento.
Ed iniziava
il Watergate,
il processo Watergate. Oggi sarebbe possibile una cosa del genere? Non mi sembra.
No, te l'ho spiegato perché. Perché il Watergate si riferiva a azioni criminose commesse da Nixon da presidente. Il processo di impeachment riguarda se te hai fatto reati da presidente, se te l'hai fatto in campagna elettorale, anche quando fossero gravi, come il tradimento evocato da Steve Bannon da parte di Trump con i russi, ti si giudica dopo che hai finito di fare il presidente, non quando fai il presidente, perché godi dell'immunità parlamentare, capito?
È chiaro.
E quindi è difficile tu abbia l'impeachment. Ora, l'ipotesi, però molto fantascientifica, magari, perché non è mai stata fatta, mentre questi impeachment ci sono stati 3 volte negli Stati Uniti, ma questo invece dell'articolo 21 mi sembra che sia, cioè l'insanità di mente. Allora il vicepresidente che prende in mano la situazione dice al congresso: il presidente è andato fuori di testa. Il congresso deve votare a maggioranza di 2/3 che il presidente è andato fuori di testa. Insomma, mi sembra un po' fantascienza.
Tra le altre cose, oggi anche il giorno, ma accadeva nel 1999, in cui un unico voto di un senatore anonimo salvò questa volta Bill Clinton dall'incriminazione, accusato di aver mentito sui veri rapporti intrattenuti con la saggista Monica Lewinsky. Sono le 9:23, abbiamo ancora 5 minuti.
No, volevo dirti di questa cosa delle tasse universitarie.
Le tasse universitarie. Per tutto ti do la notizia dell'ultima ora, che il ministro dello sviluppo economico al Circo Massimo, non è notizia dell'ultima ora, al Circo Massimo ha detto la proposta di Grasso è una proposta alla Trump sulle tasse
universitarie. Non mi ero consultato con Calenda, giuro.
Diciamo così, da una parte.
No,
dall'altra parte però c'è anche uno scenario complesso, nel senso che ci sono i paesi europei, quelli scandinavi, la Germania e l'Austria, dove l'università è già a zero tasse, mentre invece all'opposto i costi più elevati ci sono in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, per intenderci.
Allora, qual è la differenza nostra rispetto a questi paesi che hai appena nominato con le tasse a zero? Noi abbiamo, rispetto alla media europea, 2/3 degli iscritti iniziali delle matricole all'università e poi caliamo a metà laureati, che è un dato drammatico. Soprattutto perché oggi o trovi lavoro con un alto livello di qualificazione, cioè su livelli, su fasce alte del mercato del lavoro, oppure non lo trovi perché c'è gli immigrati che i lavori dei qualificati se li prendono loro. Perché abbiamo questo? Perché abbiamo una percentuale più alta in tutta Europa di abbandoni. Allora, perché hai gli abbandoni? Perché gli studenti e le loro famiglie non prendono l'università sul serio. E perché non la prendano sul serio? Perché concepiscono l'università ancora come un prosecuzione del diritto allo studio. Mm. Questo è quello che il magistrato Grasso dice, no? Perché loro immaginano questo mondo parallelo dei diritti, poi la realtà va tutta da un'altra parte, ma loro, come i farisei, hanno scritto sulla legge che loro sono a posto, perché si sono salvati l'anima dicendo dovrebbe essere così, poi se non va così pace, il samaritano se lo salva qualcun altro. Allora, cioè non il samaritano, quello della Maria, il samaritano è quello che li salva, ma a parte queste
robe.
Allora, perché io quotidianamente mi confronto con studenti che stanno lì a scaldare il banco, perché pensano di essere ancora al liceo. Allora, la scuola dell'obbligo, sì, come gli dico, no, è questione di scuola primaria e secondaria, elementari e liceo, fino a 18 anni. Quella è la scuola dell'obbligo, la base uguale per tutti, e siamo perfettamente d'accordo. L'università è un investimento serio, grosso, importante. Quando scendi devi avere la percezione che stai a carico dei tuoi genitori. Anzi, devi avere la percezione del prestito d'onore, che ti stanno prestando dei soldi che tu dovrai rendergli, perché lì dipende il tuo futuro. Non è obbligo scolastico, e molti studenti universitari stanno lì dicendo boh, chissà che succede, arrivano alla tesi di laurea e la cambiano 3 o 4 volte perché hanno il terrore di affrontare il mondo del lavoro. E i nostri studenti, quando gli proponi l'alternanza scuola-lavoro, che dicono non siamo operai, cioè Maria Antonietta, dategli le brioche, cioè un riflesso d'ordine aristocratico detto da studenti che si dicono di sinistra, che questi paradossi, non siamo come gli operai. A tempi miei si diceva operai e studenti uniti nella lotta, no? Essere l'operaio ci sembrava il massimo. Allora, il problema qual è? A Siena noi abbiamo 3 rate e le famiglie sono in difficoltà, la seconda la pagano dopo la 13ª. Io dico raddoppiamo le tasse, ma rateizziamole mensilmente. Introduciamo per bene l'ISEE, e altri di sinistra sono contro l'ISEE, cioè un criterio di progressività per chi dimostra di non avere redditi non le paga, ma quegli altri le pagano. Ragazzi, in Italia l'università è Robin Hood alla rovescia, perché quelli che si laureano appartengono alle famiglie ricche, alle famiglie già di laureati. Oggi il figlio di laureati ha 50 probabilità in più di laurearsi di un figlio di non laureati. È Robin Hood alla rovescia, perché finanziata dalla fiscalità generale la pagano i poveri per dare l'università ai ricchi. Questa è la situazione oggi in Italia. Allora, siccome non siamo la Scandinavia,
no,
noi dobbiamo raddoppiare le tasse universitarie per dare la percezione ai ragazzi che quando entrano devono finirla questa università, non stanno lì a scaldare il banco, sono a carico delle famiglie, e poi aiuta chi è in difficoltà. Allora rateizzale mensilmente, fai in modo di pagare 100 euro al mese queste benedette tasse universitarie, fai la discriminazione vera sui livelli di reddito e cerca di aiutare tutte quante le situazioni. Io a Siena non ci sono riuscito, noi abbiamo 3 rate, invece le voglio fare 12 rate, ma ancora non mi riesce, perché naturalmente per gli uffici è un aggravio di lavoro, è complicato, eccetera.
Comunque la cosa più interessante è quella di fare come è stato fatto a Firenze, cioè tante fasce di reddito.
Beh, sì, è evidente. Di farle la flat tax, per dire un'altra cosa della campagna elettorale di promessa alla Trump e nostra, è una puttanata, non ha mai funzionato. Andatevi a vedere le serie statistiche degli investimenti nell'America di Reagan. Sono piatte, cioè aver dato soldi in più ai ricchi, perché la flat tax vuol dire questo, quelli l'hanno infilati nella finanza, nelle banche, nelle società finanziarie, alle Cayman, se li sono intascati quei soldi, non li hanno investiti. La flat tax va a colpire il ceto medio, non va a colpire i ricchi.
The fool of deal viene pizzicato, il nostro ascoltatore dice, ma come così, non conosce potere al popolo? Palumbo, fai una lezione a lui. No, mi sognerei mai.
Il potere al popolo era uno slogan
sì, certo.
C'era servire il popolo, c'era di marxisti e leninisti, no? Non erano delle grandi alternative nemmeno
potere al popolo è un altro di una cosa contemporanea di questi giorni, potremmo dire. Giovanni Cozzini, noi non ci sentiamo lunedì prossimo, perché Giovanni Cozzini non ci sarà, tornerà
il lunedì successivo. Adesso sono le 9:29, lunedì 8 gennaio 2018. Grazie Giovanni, buona settimana.